Safety cars in. Green lights all around the track. No overtaking before you cross the line.
Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
Championship in 2015 for Lewis Hamilton.
Gara, Ivo Zaytseva, manda l'Italia al tie-break.
Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charlie.
Gentili radioascoltatori di Radio Statale, benvenuti a una nuova puntata di Charle Sportive, come sempre in diretta dagli studi di Festa del Perdono, come sempre il sabato consueto del nostro programma, il più bello del palinsesto di Radio Statale. Non è vero, no, però è sicuramente quello
secondo
più...
Secondo me è vero invece.
È bello secondo te? È sì, vero? Sì, sono d'accordo con te forse. Un saluto, avete sentito il buon Paolo Scaratti in regia che ritorna dopo un po' di tempo.
È tornato Paolo Scaratti, mi siete mancati un sacco ragazzi.
Ma dov'è che sei andato? Perché io non...
No, un sacco. Sacco di impegni, ha cercato di buttare per terra, ma
tutti lo vogliono. Tutti lo vogliono e tutti lo cercano praticamente.
Sì, più o meno, dai.
E di fronte a me il grande, grandissimo, alto, alterrimo Bruno Cadelli. Buongiorno.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Come va? Come va?
Molto bene. Lei come sta?
Molto bene, molto bene, molto bene. Non posso dire altrimenti perché sono in diretta nel programma più bello di Radio Statale. No, basta con questa autocelebrazione. Siamo in diretta appunto come sempre su radiostatale.it, su TuneIn appunto per la puntata di oggi. E com'è che la iniziamo la puntata generalmente, Sandro?
Sandro?
Sì, Sandro. Vabbè, io pensavo a Sandro perché...
Hai detto Sandro?
Qualcuno ha detto Sandro?
Vabbè, approfittiamo per salutare Sandro, Fede.
Ho detto Sandro.
Hai detto Sandro?
Ho detto Sandro. Sì, salutiamo appunto quelli che non ci sono. Volevo dire ovviamente Bruno, com'è che la iniziamo generalmente la puntata del sabato?
Generalmente, se ho studiato, se ben ricordo, con la rassegna stampa.
Ma guarda, io sono veramente stupito. Anzi, non sono più stupito, sono straconvinto che tu oramai sei la persona adatta per questo programma.
Ma non cominciavamo con i messaggi delle fans?
Purtroppo no,
delle fans.
Benissimo, partiamo con la rassegna stampa appunto. La Gazzetta dello Sport, ne avevamo già iniziato a parlare appunto con l'assaggio durante il caffè di Charle Sportive, prima su Facebook, perché abbiamo anche dei social, vero Bruno?
Esatto, abbiamo la pagina Facebook Charle Sportive trattino Radio Statale, l'account Twitter @CharleSportive, il nostro blog, il blog di charlesportive.altervista.org, e poi ci potete ovviamente ascoltare anche in podcast su iTunes qualora non siate collegati in diretta su radiostatale.it oppure su TuneIn, l'app.
Giustissimo, puntuale come sempre, l'immenso Bruno Cadelli. Partiamo appunto con la Gazzetta dello Sport. Lavori in corsa, ultime 8 giornate, la volata insomma per i posti scudetto Europa e mercato. In realtà c'è anche la salvezza di mezzo e ne parleremo ovviamente in ultimo blocco come sempre riguardo la Serie A. Gli obiettivi di classifica si intrecciano con le mosse per il futuro, tra mercato Juve, tra Verratti e Tolisso, la Roma che vuole che sì, e la probabile sostituzione di Spalletti, addirittura si parla già di Emery in arrivo con Monchi appunto nella capitale. Poi c'è De Sciglio che piace al Napoli ma che in realtà è anche vicino alla Juventus, l'Atalanta con il Gasp che ha promesso alla Papudense in caso di qualificazione.
Beh, allora,
all'Europa,
allora forza Atalanta.
Esatto, e il Milan tra il closing e Musacchio e Aubameyang, mentre l'Inter appunto con un mercato faraonico che potrebbe vedere Bernardeschi e Berardi nei piani di Suning. Insomma, un intreccio molto interessante. E, Allegri a tutta, Dybala e Higuain, Atalanta da ballo, Juve Chievo, il Pipita ancora titolare, Gasp tra Sassuolo e Papudense. Questi sono gli anticipi di oggi, ovviamente, per chi appunto non l'avesse ancora capito. Poi abbiamo allarme nerazzurro, l'avvertimento di Pioli all'Inter, tutti a rischio. Tanto che João Mario è uno dei primi che ne fa le spese, perché appunto a quanto pare è sceso leggermente di gerarchia in questo periodo.
È stato un po' declassato.
Sì, perché per Pioli c'è chi è in condizioni leggermente o decisamente migliori di lui. Corriere dello Sport, passiamo al Corriere dello Sport con il titolone che vede la super sfida comincia già oggi. Juve Barça e adesso le prime mosse dei tecnici. Allegri con il Chievo 20:45 fa riposare molti difensori titolari, ma scalda Dybala che potrebbe fare il centravanti al posto di Higuain.
Un ritorno le origini,
esattamente
come faceva a Palermo c'era Vasquez che gli girava attorno e lui era il punto di riferimento offensivo.
Questa volta potrebbe essere Cuadrado?
Questa volta potrebbe essere Quadrado l'uomo in appoggio alla punta, vediamo, però secondo me Quadrado lo farà riposare perché ha speso molto anche nella gara di Coppa Italia contro il Napoli, era anche, aveva avuto problemi di crampi.
Dicono che ancora non si riesce ad alzare dal campo del San Paolo. Luis Enrique contro Luis Enrique contro il Malaga fa turnover a parte il trio davanti.
Allora speriamo che siano parlo tutti.
Ecco benissimo, a tu per tu.
La sportività, cioè,
sì, sì, assolutamente, noi siamo per lo sport.
Ci tengo che ci siano tutti.
Lo si sente, lo si sente. Sandro, lo si sente, tranquillo.
Sandro, ancora.
Sì, Sandro, vabbè, oramai sono abituato. Io penso
Marcacci è innamorato.
Io sono innamorato di Sandro
Gattoni.
Dopo la gran figura di ieri. Però questi sono dettagli che non svederemo in diretta.
Ha fatto show.
Esatto. Walter Veltroni, a tu per tu, intervista classica con Inzaghi. Cuore e corsa, la mia Lazio ferma le big. Il derby dimostra che nessun risultato è impossibile. Club con budget diversi dal nostro non sono imbattibili. Pippo lo considero più bravo di me. Pippo Inzaghi, che adesso quanto pare sta trovando anche la via nel suo Venezia, nel suo Venezia appunto in Lega Pro. Tutto sport, video lezioni di coraggio. Mihajlovic non vuole più un toro timido fuori casa e ha mostrato ai giocatori gli stadi davvero temibili come quello di Belgrado. Sentenza anzi. Cantone, il capo dell'anticorruzione interviene sul caso biglietti. Il titolone di Tutto Sport prevede appunto questo, che è uno dei casi più spinosi dell'ultimo periodo, oltre ad un altro caso che ha tenuto banco, che è quello di Passaportopoli, perché a quanto pare sta tornando un altro caso sui passaporti che prevederebbe anche la presenza in questa inchiesta purtroppo di un acquisto di una squadra di Serie A che è il Palermo, e il giocatore in questione dovrebbe essere Bruno Enrique. Il Palermo smentisce, però per ora quanto pare ci sono già due arresti per questo, non per l'acquisto del per il giocatore del Palermo, però per questo caso esattamente. Non mi piace l'idea della caccia alle streghe alla Juve, che adesso si dica che il problema del paese sono diventate le curve della Juve, dice Cantone, appunto il capo dell'anticorruzione. Dietro la Juve c'è sempre stata una famiglia che storicamente ha rappresentato il meglio del paese dal punto di vista imprenditoriale. E questa appunto era la rassegna stampa di Charlie Sportive. Noi tra poco torniamo in onda perché c'è tanto di cui parlare. C'è un campionato del mondo, un campionato del mondo che gira, ci gira sempre intorno ad un ombelico, l'ombelico del mondo.
E qui che si incontrano facce strane di una bellezza un po' disarmante, pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante, facce meticce da razze nuove come il millennio che sta iniziando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo, dove non si sa dove si va a finire, e risalendo dentro se stessi alla sorgente del respirare, è qui che si incontrano uomini nudi con un bagaglio di fantasia. Questo è l'ombelico del mondo, senti che sale questa energia, senti che sale questa energia. Questo è l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo, questo è l'ombelico del mondo.
Del mondo, Cosmo in diretta dagli studi di Festa del Perdono come sempre, qui è Charlie Sportive, siamo in diretta appunto per la puntata del sabato. Era la bellissima versione appunto del di uno dei cantanti più in voga in questo periodo, che ha appunto rieditato un grande pezzo storico di Jovanotti, che è appunto L'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo è l'ombelico dell'Europa, giusto Sandro? Perché nel basket c'è tanto di cui parlare.
Oh, Paolo, hai notato ancora
apposta perché, per essere ilare, lo fa apposta perché è innamorato e...
tu per me oggi sei Sandro, perché Sandro oramai era fidelizzato al sabato, capito? E okay, quindi
al sabato con due B,
con
subito,
tre B.
Ho subito una metamorfosi ovidiana e sono diventato Sandro. Cioè chi si trasforma in
va che adesso ti chiamerò, sempre Sandro adesso,
okay, e Sandro dai. Lo chiamerà Bruno,
lo chiamerò vai. Bruno, esatto. Pronto Bruno,
lo chiamerà ancora Sandro,
vai vai,
qualcuno ha detto Bruno, vabbè allora. Allora, tu hai parlato di Europa, io parlo dell'Europa della palla spicchi, perché si è chiusa la regular season.
Tu Sandro ovviamente.
Esatto, esatto, ecco. Si è chiusa la regular season di Eurolega. Dopo le 30 partite abbiamo le migliori 8 che si giocheranno i playoff per l'accesso alle Final Four di Istanbul, nella stessa arena dove si sono giocate nel 2012. Allora, abbiamo le migliori 8 squadre, i playoff non sono come nell'NBA, ovvero al meglio delle 7 partite, bensì al meglio delle 5. Al termine di questa regular season, come prima classificata, abbiamo avuto il Real Madrid, secondo il Sesca, poi Olympiakos, Panathinaikos, Fenerbahce, Efes, Istanbul, Baskonia e il Darussafaka, che proprio nell'ultima giornata ha avuto la meglio sulla Stella Rossa di Belgrado e si è qualificata come ottava per questi playoff.
Scusa, ti interrompo un attimo, ma il Cahalaboral dov'è?
Il Cahalaboral è il Baskonia, ok?
So ah, il Baskonia. Allora, non va bene, per noi sarà sempre il Cahalaboral.
Okay. Allora io vi dico che il Cahalaboral è arrivato settimo in questa regular season e quindi nei playoff si scontrerà con la seconda, ovvero il Sesca. Gli altri accoppiamenti sono Real Madrid, Darussafaka, Panathinaikos, Fenerbahce, una sfida secondo me molto molto interessante, poi abbiamo Olympiakos contro Efes. Allora, come si svolgeranno questi playoff? Innanzitutto a partire sarà il Sesca, i campioni in carica, il 18 aprile in casa proprio contro il Cahalaboral Baskonia, chiamatelo come volete. Sempre il 18 aprile si giocherà all'OAC Arena di Atene Panathinaikos Fenerbahce. Le squadre che giocheranno in casa la prima partita avranno le prime due partite per l'appunto tra le mura amiche. Questo potrebbe essere un piccolo vantaggio, insomma, soprattutto se pensiamo a quelle arene dove il fattore campo conta veramente molto. Nella fattispecie mi riferisco soprattutto ai palazzetti, quelli di Atene, il Panathinaikos e dell'Olympiakos.
Questa la mandiamo a Mihajlovic, così lo fa vedere anche ai giocatori
del
Torino.
Sì, sarebbe da far vedere. Ho detto al meglio delle 5 partite, diciamo che il playoff a Real Madrid da Russafaka sembra avere un esito quasi, quasi scontato. Il Real Madrid ha chiuso come primo la regular season, ha il secondo miglior attacco, una batteria di esterni molto, molto forte e sembra lanciata verso le Final Four di Istanbul. Un po' più in bilico, se vogliamo, potrebbe essere la sfida tra Panathinaikos e Fenerbahce, perché i verdi di Atene hanno la miglior difesa dopo le 30 partite di regular season e il Fenerbahce è sì ricco di campioni, tra i quali c'è anche il nostro Gigi Datome, però ho vissuto un momento un po' di difficoltà di appannamento, quindi secondo me questa è la sfida più equilibrata. Detto del secondo me quasi scontato passaggio del turno del Real Madrid, tra Panathinaikos e Fenerbahce non saprei scegliere, a dire il vero, mentre tra Olympiakos e Efes si giocherà il 19 aprile la prima sfida tra i biancorossi di Atene e la squadra turca, e abbiamo quindi tre squadre turche a rappresentare appunto la Turchia in questa Eurolega. Anche qui io sento di dare come favorito l'Olympiakos per il semplice fatto che è una squadra molto, molto rodata. È vero che l'Efes dispone di buone individualità, ma vedo l'Olympiacos in questo momento più squadra. La partita poi tra Šeška e Caja Laboral, l'armata rossa di Itudis, è veramente una corazzata con pochissimi punti deboli. Ogni tanto magari si concede dei momenti di vuoto, un po' di appannamento, come era successo tra l'altro nell'ultima finale, quando il Fenerbahce era riuscito a recuperare un divario in termini di punti notevole, e come tra l'altro gli era successo nel 2012 proprio ad Istanbul, dove si giocheranno queste Final Four, quando l'Olympiacos riuscì a recuperare, ora non mi ricordo quanti punti in quella finale, poi vinse appunto il titolo. Le Final Four si giocheranno dal 19 al 21 maggio, i playoff abbiamo detto che inizieranno il 18 aprile. Se devo fare dei pronostici,
faccio lo sto pronostico,
allora io dico che avanzeranno alle Final Four il Real, l'Olympiacos, il Šeška e il Fenerbahce.
No, vuol dire che Caja Laboral esce?
Sì,
dobbiamo andare a giocarcele, quindi andiamo alla SNAI?
Io andrei.
Sì, dopo, io andrei. Prima di andare da Spontini andiamo a giocare.
Okay, va bene.
Un saluto a quegli Spontini che ci stanno aspettando e ci ascoltano, ovviamente.
Tutti i sabati, esatto, che tutti ci sabati, vedono là. Tutti
non è
sabati.
Che devono sgobbare come matti a tagliare pizze. Ah no.
Assolutamente no. Ma appunto,
agevoliamo il filmato?
Cos'è?
Le berline? Miro.
Agevoliamo il filmato. Perché? Perché
agevoliamo il filmato.
Andiamo a Riccione per gli assoluti italiani di nuoto, in quanto appunto diamo appunto questa flash riguardo,
ragazzi, sono veramente
sì,
euforico.
Anche io assolutamente, riguardo appunto i campionati di nuoto italiani, che vedono appunto il ritorno del re Paltrinieri, re Gregorio Paltrinieri, che è tornato a vincere sui 1500 dopo aver perso ieri gli 800 dal rivale amico Detti, che sta facendo una grande stagione e che è stato anche lui medaglia olimpica ai giochi di Rio. Appunto Paltrinieri si è ripreso i 1500 vincendo e offrendo una prova assolutamente da mondiale nella sua specialità, e le sue dichiarazioni sono state appunto: sono tornato il vero Greg, in quanto appunto ha passato dei mesi abbastanza concitati, in quanto comunque ha voluto cercare di affrontare un'altra specialità del nuoto, andando ad affrontare quelle nuotate in mare, quelle distanze molto larghe, molto faticose,
il nuoto di fondo.
Esattamente, ha approfittato di questa opportunità e ha tralasciato leggermente quella carriera da vasca che tanto gli aveva dato, in quanto
non so che voglia
di tantissimo
andare a fare nuoto di fondo in mare.
Sono
da
stimoli.
Quando ho iniziato a pescare non entro più in acqua. Ragazzi,
sono stimoli.
Già odiavo il nuoto, poi adesso che inizio a pescare.
Ciao Gregorio, che ci ascolti, è assolutamente favorevole il nostro Sandro. No, sì, Bruno Cadelli, che riguarda
Sandro.
Cosa
hai detto?
Hai detto Sandro. Sì. Pellegrini, anche la Federica Pellegrini è tornata ai suoi livelli, a livelli da mondiale nei 200 stile libero crono mondiale, in quanto trova subito una grande prestazione appunto sulla strada dei mondiali. E anche Luca Dotto fa il bis e si è preso il 50 stile libero dopo i 100, e questa è una bellissima notizia per il nuoto italiano.
E allora Mosica,
perché da un fenomeno che è Paltrinieri andiamo in Spagna con Fabri Fibra e dei giornalisti.
Stavo col libanese quando sotto casa gli hanno sparato, ma quanta violenza che passa in tele, però meglio in tele che dentro casa. Frate, lavoravo in un ufficio, giuro stavo diventando pazzo, ci pagava male appena l'affitto, in Italia non funziona un cazzo, sogliavo nella tasca i contanti, ho vomitato le rime più crude, che brutta vita fanno i cantanti, a 15 anni oggi tutti youtuber, e questo è il ricambio generazionale, se segui ricambio rapper nazionale, corro sulla fascia, la moda divide, la gente si lascia, al passo con i Kardashian.
Dove sei? L'estate comincia adesso, ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro, segui le luci della città, pace agli uffici e all'università, beviamoci su che qualcosa qui non funziona, siamo come Toy e Pampona. Siamo come Toy e Pampona.
ai centri in mutande e uccidi i passanti con un macete. La politica ci vuole divisi, in TV sento parlare di ISIS. Su nel cielo guarda volano missili, fuori fighe da sfilate intimissimi. Droga gira in questi parti, unisciti. Ogni tanto vedi c'è chi collassa, gli adulti che si fanno selfie in crisi, non trovano parole neanche per gli hashtag.
Dove sei? L'estate comincia adesso, ma tu vuoi correre? C'è l'apocalisse in centro, segui le luci della città, pace agli uffici e alle università. Beviamoci su che qualcosa qui non funziona, siamo come Toia Pamplona.
Ma quanta violenza in tele, Fabri Fibra, assieme ai dei giornalisti in un featuring da fenomeno, dal nuovo disco che è appunto uscito pochissimi giorni fa, pochissime ore fa, il nuovo disco di Fabri Fibra con Pamplona, siamo appunto volati a Pamplona, come Tori a Pamplona.
Dove
siamo...
è nato chi? Fernando Llorente.
Fernando Llorente.
Avrei detto Sergio Ramos, ma invece
perché è l'unico spagnolo che conosci.
Perché ha i capelli come lui, ovviamente.
Certo, sei uguale, guarda, notavo una certa somiglianza in effetti.
Lo dicono tutte.
Dunque, siamo tornati in studio qui a Ciarde Sportive, in diretta del studio di Festa del Perdono su www.radiostatale.it, su TuneIn come sempre. Perché? Perché adesso c'è da affrontare uno dei temi più interessanti del weekend sportivo.
Si è persino attivato il tappetino figo
Miles Davis, diciamo che è appassionato.
Soprattutto si è attivato.
È appassionato di motori anche lui. Perché c'è un weekend molto molto caldo.
Miles Davis lo vediamo sempre a Ottobiano ad estate, esatto. A giocare col motocross, quindi
prima di affrontare l'attualità, io vorrei iniziare con delle dichiarazioni molto come dire, molto spinose, molto dure, di uno che diciamo che il paddock l'ha vissuto molto bene. Ed è un certo Flavio Briatore. Remember?
Mai sentito.
Non l'ha mai sentito. Ah, perfetto. Flavio Briatore, campione del mondo con la Renault, con la Benetton, Michael Schumacher. Alonso dice: Alonso, buttati due mondiali, in Ferrari dava fastidio. Hamilton nel 2016 ha perso per fare il pirla e il DJ.
Allora,
come la vedi? Partiamo con
partiamo
ordine.
Da Alonso.
Partiamo da
dove partiamo in questo marasma?
Il fatto che Alonso dia fastidio ci sta, nel senso che Alonso non è molto un aziendalista, lo vediamo anche in questi anni difficili con la McLaren, dal GP2 Engine a un sacco di altre situazioni in cui è venuto fuori lo stress di Alonso, di un campione del mondo che fa fatica a esprimersi al meglio con una macchina che non è performante come lui vorrebbe. Per questo motivo Alonso dava fastidio, poteva anche essere dettato da quel senso lì, contando che Alonso è arrivato due volte secondo nel mondiale con la Ferrari, quindi ci sta che sia stato in situazione di stress. Peccato che in quelle situazioni di stress Fernando Alonso sappiamo che non si vergogna,
più di tanto,
esatto,
ecco.
Sì, dice le cose come stanno senza farsi tanti problemi.
Su Hamilton manco ti esprimi?
Su Hamilton ha ragione, ma non è che ha fatto il pirla, semplicemente Hamilton ha un suo stile di vita che
vorresti anche
parte...
tu, che vorresti
sì,
anche
ovviamente,
tu, diciamo.
Un suo stile di fisico, uno stile di moto così.
Esatto. In realtà però è ciò che ha dato potenza al brand Mercedes in questi anni anche. Cioè
l'hanno preso anche per questo probabilmente.
Secondo me non l'hanno preso per questo, ma si è evoluto in questa maniera qua e a Mercedes è andata bene. E secondo me hanno fatto anche bene da quel punto di vista.
E ringrazia anche un certo Nico Rosberg. Rossi, su Rossi, altre dichiarazioni. Credo che Valentino sia un grandissimo campione. Se non ci fosse, non so quanta gente si interesserebbe al motomondiale. Se fossi in lui e vedessi che non sono più competitivo, finirei quest'anno e basta, perché poi non puoi più. In Formula 1 è diverso perché c'è una macchina, ma lì sei a 2 mm e 250 all'ora dietro qualcuno. E dice anche che l'abbandono di Rossi sarà un po' come quando morì Senna, cioè appunto
allora, un eventuale abbandono di Rossi influirebbe sicuramente sul grado di attenzione che si è dato al motomondiale, perché Valentino Rossi ha modificato il motomondiale, il modo di vedere, di viverlo anche dall'interno, in maniera più che trasversale è proprio rivoluzionaria. Cioè il MotoGP prima di Rossi era una cosa, adesso non lo è più, è un'altra cosa. Se non ci fosse Rossi nessuno seguirebbe più il mondiale, non ne sono tanto sicuro, perché a me non piace fare i discorsi coi se e coi ma. In ogni caso, se non ci fosse Rossi ci sarebbero altri personaggi che senza Rossi spiccherebbero in maniera diversa, magari in maniera minore, magari in maniera maggiore, non si può sapere. Però in ogni caso nel MotoGP c'è ancora una forte componente sportiva, secondo me, che non è da tralasciare.
Componente sportiva che si vedrà questo fine settimana in Argentina, giusto?
Esatto, il MotoGP è a Tormas de Rio Hondo. Olé, va bene. E si sono concluse le Free Practice 2, le prove libere, condizionate da un maltempo anche qui come in Formula 1, che poi vedremo. Per questo motivo le posizioni non sono abbastanza significative, perché vediamo in prima posizione un Vignales sempre in spolvero, in seconda posizione Marc Marquez, che ha sfruttato al meglio le prove libere, in terza posizione un Kyle Larson con la Ducati dell'anno scorso, che ha messo dietro un sacco di suoi connazionali. Dobbiamo andare molto indietro per cercare sia Rossi che Iannone, per carità, ancora decimo lui, ma Dovizioso, Lorenzo e Rossi sono molto arretrati, e in caso di FP3 ancora difficile dal punto di vista climatico, potrebbero trovarsi molto dietro in griglia. Passiamo dal continente americano al continente asiatico, sbarchiamo a Shanghai, campionato del mondo di Formula 1, seconda prova stagionale, sono concluse stamattina alle 9 ora italiana le qualifiche. In prima posizione un'altra volta Lewis Hamilton, il campione della Mercedes, si è riconfermato al top anche in terra asiatica. Dopo di lui ancora Vettel, che è rimasto in prima posizione per gran parte delle libere, e anche per anche in Q2 ha inficiato la pole position di Lewis Hamilton. In terza posizione ancora Bottas, come in Australia, nota particolare, a un millesimo di distacco dal buon Vettel, quindi le prime tre posizioni sono veramente in un fazzoletto. Quarto di nuovo Raikkonen, che in Q2 sembrava averne un po' di più per raggiungere anche lui la prima fila, ma poi così non è stato. Dopo di loro il vuoto, perché la monoposto successiva è quella di Ricciardo, che paga un secondo e mezzo di distacco, quindi molto, molto pesante questo distacco tra le prime quattro, le prime due squadre costruttori e tutti gli altri. Da segnalare il nostro Giovinazzi, che è tornato a correre anche a questo giro, nonostante Wehrlein sembrava ancora quasi così di potercela fare, ma così non è stato. Ha sbattuto all'ultima curva del proprio giro di lancio del Q2, quindi non è ceduto al Q2, ma comunque si conferma in quindicesima posizione, che per la Sauber non è per nulla male. Da segnalare anche Lance Stroll, che è arrivato in top 10, è arrivato decimo, un po' per diciamo smentire quelle voci che lo dicevano come un pilota non adatto alla Formula 1, ma soltanto perché ci ha messo i biccioli.
Raccomandato.
Chiudiamo con una breve chiosa sul WRC, il Mondiale Rally, che è al quarto potente stagionale in Corsica. Alla sesta prova speciale un Chris Meakey della Citroen, che dopo aver vinto in Messico con la prova conclusiva rocambolesca che tutti ricordiamo, era in vantaggio anche in Corsica, ma alla fine della speciale numero 6, la novella 1, ha avuto un problema al motore e deve quindi ritirarsi. Lascia spazio a Thierry Neuville della Hyundai in seconda posizione, seguito a brevissima distanza da Sebastian Ogier, campione in carica con la Ford. Per i motori è tutto.
Tra l'altro chiudo anch'io, prima di passare la parola a Sandro, con... sei Sandro?
Sì,
oggi
sì,
sei
sì,
Sandro.
Ho detto qualcosa.
Prima di passare la parola a Bruno, ovviamente, la chiosa su Vettel, che ha omaggiato l'ultima terra di conquiste di Michael Schumacher con un omaggio sul casco. Michael Schumacher, appunto, re di Cina nel suo passato
l'ultimo
ferrarista.
L'ultimo acuto del Kaiser è stato in Cina.
Esattamente, con un altro ricordo, però, del nostro vero Sandro Gazzoni, che ha commentato
sul blog.
Esattamente, un bellissimo articolo su l'incontro stato re Michael Schumacher. Ma adesso io mi siedo bello comodo sul divano. Mi siedo bello comodo sul divano.
Sul divano che c'è nel nostro
qui,
studio.
Sì, ovviamente. Qui
Mondo Convenienza, 49,99.
Bravissimo.
Sì, un divano nero.
Sì. Sì, saluto a Mondo Convenienza che ci sta ascoltando, ovviamente, a Buccinasco. E io mi siedo sul divano perché, Bruno, voglio vedere dove indirizzare la parabola e
fake
il telecomando.
Okay.
L'agenda sportiva di Charles Sportive. No,
va
per
bene.
Favore.
L'agenda sportiva, partiamo ovviamente dal calcio. Vi segnalo oggi.
Aspetta un attimo. Fake Radio sarà il programma.
Allora, oscurate per cortesia il microfono di Scarazzi.
La nuova trazione sportiva è Scandalous.
Ecco,
faremo questo.
Basta.
Salutiamo Arianna e Valentina. Lanciamo questa proposta. Vai, Bruno.
Ok, vado. Calcio da segnalarvi nella Liga: il derby di Madrid, Real Atletico alle ore 16:15, partita ovviamente da non perdere, si gioca al Santiago Bernabéu. Passando invece alla Bundesliga, c'è Bayern Monaco contro Borussia Dortmund, una partita, diciamo, che dal punto di vista della classifica non ha molto da dire, perché le due compagini sono distanti i 15 punti, però è comunque sempre una partita sentita, ricca di molti ex, e si gioca all'Allianz Arena alle ore 18:30. Poi, passando invece al basket, stasera alle ore 20:45 si gioca Trento-Sassari, una partita secondo me che merita di essere seguita. Il match clou però è domani, in quanto al forum di Assago si gioca Milano-Venezia, Milano che ha chiuso malinconicamente la sua stagione europea all'ultimo posto, anche ieri ha subito un'altra bella scoppola da Kazan, e domani si gioca al forum alle ore 18, quindi questa è un altro appuntamento da non perdere. Come ci aveva detto Paolo, si corre in Formula 1 e c'è il Gran Premio di Cina a Shanghai, quindi gli appassionati di motori saranno sicuramente sintonizzati su quelle frequenze per godere delle emozioni della velocità. E ecco, esatto, avete sentito già pelle d'oca dopo questo dopo questo sonoro
brivido.
E io diciamo che avrei concluso, non so se Mark seduto sul divano ha provato.
Sono soddisfatto, però opterò per l'Isola dei Famosi.
Okay. Perché Mark è un uomo di cultura,
sì,
quindi cioè, lo sport chi se ne frega.
Esattamente. Tra poco torneremo con l'approfondimento calcistico, però prima ci ascoltiamo delle canzoni che fanno male.
Con le pistole in mano eravamo due cowboy. Poi molti anni dopo ci siamo ritrovati complici in una discoteca tra troppa gente decibel. Ci siamo dati un bacio al ritmo del successo del momento. Siamo tanto amati ancora noi, con le pistole in mano, ma non siamo stati eroi. Ci siamo abbandonati al mare col successo dell'estate. Le canzoni fanno male quando parlano. Per un anno, per favore, non voglio più amore, perlomeno per un giorno, per due ore. Non voglio più amore, per la vita, per un anno, per favore. Le canzoni fanno male quando
Fanno male le canzoni di Marianne Mirage qui su Radio Statale Charle Sportive. Siamo in diretta dagli studi di Festa del Perdono come sempre. Bruno, ci ricordi per cortesia i social? No, ho azzeccato il nome.
Sì, hai visto?
No,
che
ho
bravo.
Azzeccato il nome.
Vedi che se ti impegni
è
non
saltata
fai
la puntata.
Infatti sono tesissimo e non mi ricordo più i social. No, allora la pagina Facebook Charle Sportive trattino Radio Statale, l'account Twitter @charlesportive, il blog di charlesportive.altervista.org con i nostri pezzi di approfondimento, i podcast su iTunes, e poi ci potete seguire in diretta su radiostatale.it oppure tramite l'app gratuita TuneIn, scaricabile sul vostro smartphone.
Puntuale come sempre,
non
il nostro
abbiate ancora il 3310
Bruno allora. Cadelli. Beh, c'è chi ce l'ha perché è uscito ultimamente.
Quello nuovo, esatto.
Quindi potrei essermelo comprato.
Oppure avete un Nokia Lumia come il Paolo, che tu Nino non ce l'ha lo stesso.
Che giustamente è l'unico pirla qua dentro che ha Lumia. Dicevamo, piccola chiosa sul passaportopoli del calcio che è scoppiata per l'ennesima volta. Ci sono coinvolti 300 giocatori, 300 cittadini brasiliani ad ottenere appunto la cittadinanza in virtù dello stato di ius sanguinis, seppur non esistessero in teoria i requisiti fondamentali per agire in tale direzione. Sono questi appunto sostanzialmente 300 giocatori sono quelli che hanno optato, hanno usufruito di questa possibilità di ius sanguinis, anche se in realtà non avrebbero potuto usufruirne. Tra le squadre che
la storia ci dimostra che i 300 di solito non fanno mai una brutta fine.
Bravo,
una bella fine, anzi.
Ma come è acculturato il nostro Bruno? Come è acculturato?
Il Dipartimento di Scienze Politiche, Economiche e Sociali, non
bravissimo,
siamo,
applauso, siamo applauso,
un saluto
applauso
al Dipartimento.
Assolutamente, assolutamente. Le squadre coinvolte appunto in questo appunto scandalo vedono a quanto pare il Monaco, l'Atletico Mineiro, il Palermo appunto come avevamo detto prima, squadra italiana, Sporting Club Internacional di Porto Alegre e il Red Bull, mentre molti altri militano poi nella serie di futsal. Secondo appunto il Corriere del Mezzogiorno, due sono i giocatori palermitani a essere rientrati sotto questa scandalo, anzi uno è palermitano, l'altro gioca al Monaco, ed è il palermitano è Bruno Enrique e l'altro è Gabriel Boschiglia del Monaco. Il Palermo tuttavia comunque ha esternato tutta la propria estraneità a questi
infatti.
Fatti, dichiarando
ci mancava
appunto
solo che dicesse no, raga,
vabbè,
successo.
Ha dichiarato che non è così, in quanto l'US città di Palermo comunica di essere totalmente estraneo.
Di solito funziona
citati
sempre così, sono serenissimo, ho fiducia nella magistratura. La magistratura indagherà, oppure come direbbe Formigoni, verrà fatta chiarezza.
Non mancherà di fare chiarezza nelle sedi opportune in merito alla propria posizione, qualora fosse confermato il suo coinvolgimento nell'indagine. Ma
Madonna mia, che ansia terribile.
Esatto, è la stessa reazione che avrà avuto sicuramente Zamparini e Baccaglini insieme, perché oramai c'è stato il cambio di proprietà. Ma parliamo di cosa? Parliamo della Serie A. Siamo tornati al nuovo weekend calcistico prima di un appuntamento molto importante, perché Sandro è già in fibrillazione.
No, ma lo smette, ma va, che pazzesco.
Ma io non reagisco alle provocazioni.
Bruno è già in fibrillazione perché?
Juve,
perché
Juve,
allora alle 15 c'è Empoli-Pescara, sfida importantissima per la sfida, per la questione salvezza.
In chiave salvezza sicuramente, perché il Crotone andrà a giocare, è in casa con l'Inter, comunque è una partita abbastanza tosta, e qualora l'Empoli vincesse potrebbe rimettere un po' le distanze tra insomma l'Empoli quart'ultimo.
Davide Nicola che ha promesso in caso di salvezza di farsi Crotone Torino in bicicletta. Ha detto: ho già fatto l'itinerario, ci vorrebbero 6-7 giorni.
Beh, quindi non ha bisogno di una motivazione, cioè lo
no,
fa,
no,
cioè
ce
basta,
l'ha, ce l'ha già,
smetta
ce
con
l'ha
queste,
già,
con
esatto,
queste
esatto,
frignacce.
Beh, la vedi un po' male?
No, cioè, spero abbia fiato e gamba, nel senso. Però
che non gli rubino la bici quando è vicino in zona.
Ma ti immagini, si trova verso Napoli, no, boom,
fine,
la
fine.
Oh, allora però sta sogno bicicletta.
Allora, cioè, però basta questi luoghi comuni, sicuramente li prenderanno anche
bravo, bravo Bruno,
anche
bravo, bravissimo.
Li
l'autoradio, bravissimo. alle 18, sì, esatto, Empoli Pescara alle 15, Atalanta Sassuolo alle 18, una sfida
bella
in chiave in chiave Europa, con invece Gasperini che ha promesso di fare la papudenza.
Oh, qua tutti che promettono,
tutti
cose,
promettono, tutti promettono. Juventus Chievo, Maran che invece ha promesso niente,
di
ha promesso assolutamente
di
niente
di rompere le balle alla Juve,
assolutamente no. 20:45 l'anticipo. Perché gioca però il sabato la Juventus, caro
gioca
Bruno?
Gioca il sabato perché martedì c'è la super sfida di Champions League Juventus Barcellona. Avremo modo ovviamente di parlarne ancora meglio alla vigilia, lunedì, perché noi andiamo in onda anche lunedì alle 20,
ricordatevelo,
non solo il sabato alle 13,
ricordatevelo Gnari,
io ve lo ricordo così. Una Juve che quindi in vista proprio dell'impegno europeo pare potrà attuare un ampio turnover. Sicuramente riposeranno Bonucci e Chiellini, favoriti per il posto da titolare questa sera. Ci sono Barzagli e Rugani. Vedremo se ci sarà anche un turno di riposo per Gonzalo Higuaín, trascinatore della Juve nella sconfitta del San Paolo in Coppa Italia, sconfitta però indolore.
Per lui una vittoria dolcissima, diciamo, esatto. Doppietta contro il suo ex presidente, insomma.
Sì.
A proposito, riguardo appunto la Coppa Italia, tante sono state le polemiche riguardo la partita, tra la palla non restituita, i giocatori.
Sì, diciamo,
che
allora, piccola, su questa cosa della palla non restituita.
Scusate,
Juventus Napoli è finita in polemiche?
Napoli, no. Strano, vero?
Mamma mia.
Strano, vero? In due settimane ne hanno giocate
vado
tre.
Vado via un attimo. Delle cose incredibili.
Della palla non restituita, diciamo che è un'arma a doppio taglio. Quando succede a te, vuoi che ti venga restituita la palla.
Ovvio.
Quando lo fanno gli altri, forse anch'io avrei giocato. Cioè, nel senso.
Dilla tutta. Allora, chiudiamola poi definitivamente. Napoli-Juventus, che per quest'anno probabilmente non ci darà più di cui parlare.
Meno male.
Meno male che Silvio c'è. No, Higuaín.
Cribio.
Esatto. La doppietta e l'esultanza polemica nei confronti di De Laurentiis. Cioè, io l'ho vista molto in una maniera abbastanza ipocrita. Perché
Fontozzo!
Spiegati.
Ecco, perché riassume un po' tutto. Mi spiego, nel senso che comunque è giusto aver avuto dissapori con il presidente De Laurentiis, presidente del Napoli. Però tu potevi andare ovunque. Seri con dei dissapori col presidente, ma sei andato contro la tua diretta concorrente, nonché eterna rivale del Napoli. Andando
sì,
comunque non
rivale,
con sì, eterna rivale. È una delle principali è una delle principali rivali del Napoli, dai.
Sì, solo perché negli ultimi anni si sono
ma no, dai, storicamente sì, è sempre stata più sentita.
Sì, insisto, soprattutto per loro è stata sempre più sentita. Comunque, appunto, avendo avuto dei dissapori con De Laurentiis, uno dice, certo, si posso andare da qualsiasi parte, però, giusto per rincarare la dose, ma perché non posso andare alla Juventus, giusto per farlo rodere ancora di più?
Un po' come fanno le ragazze quando si lasciano,
poi che non si lamenta, ma sì, ok, esatto, il paragone è quello, però che poi non si lamentasse se il pubblico di Napoli lo
fischia.
No,
ma i fischi erano scontati.
Ma a quanto pare la sua reazione è stata molto di stupore.
Certo, lui dalla conferenza stampa di presentazione alla Juventus ha sempre dichiarato dall'inizio che non aveva niente contro i tifosi napoletani, che gli avevano dato tanto, lui anche ha dato molto alla città di Napoli. È ovvio però che il tifoso, abbastanza passionale come sono anche la tifoseria partenopea, non ti possono accogliere con baci, abbracci, applausi.
Allora ragazzi, sappiate che quest'estate a Gallipoli parlavo con un ragazzo di Napoli che, nota di colore, si lamentava che il servizio fosse lento del bar, tra l'altro.
Ok.
Quindi uno di Napoli che si lamenta.
Bello sto servizio!
E diceva che erano già organizzati perché Higuaín non uscisse dallo stadio. Quindi
erano già organizzati.
Mi sembra che la cosa sia andata anche abbastanza bene.
Higuaín è ancora dentro lo stadio, comunque. È ancora dentro il San Paolo. Che
quindi, se queste ad agosto erano le premesse, diciamo che secondo me è andata anche bene.
Ma chiudiamola definitivamente qui. Il Napoli giocherà contro la Lazio domenica. In una partita molto importante.
Sfida a te. Tra la terza e la quarta in classifica.
È probabilmente l'ultima sfida interessante di questo campionato, perché decide qualcosa. Il Napoli, se perde, potrebbe riaprire la lotta Champions, che a questo punto vede praticamente solo la Lazio in corsa.
Sì, il Napoli se perde, cioè la Lazio arriverebbe a meno 1, 63 punti. E poi per il resto, sì, è un turno abbastanza interlocutorio, ma forse perché non ci sono grandi match sulla carta. Le insidie possono nascere soprattutto da giornate come queste. La Roma va a Bologna, che comunque non è un campo facilissimo.
Alle 15, esatto.
La Juve gioca questa sera, ma sono sicuro che, sebbene Allegri abbia dichiarato che non si possa pensare a Barcellona, i giocatori anche inconsciamente ci penseranno alla partita di martedì.
Poveri Cristi.
E quindi vediamo, insomma. sulla carta sembrano risultati scontati, però i campionati passano da queste partite.
Poi abbiamo il confronto delle milanesi. Il Milan giocherà in casa contro il Palermo e l'Inter andrà contro il Crotone. Due che stanno lottando per non salvarsi, per non salvarsi, perché il passo di quest'anno di quelle che rischiano di retrocedere è proprio, sembra che giochino per non salvarsi, sì, praticamente. Il Crotone, che però scorsa settimana ha vinto contro il Chievo, che potrebbe creare alcuni problemi all'Inter, che già scorsa settimana ha perso punti contro la Samp perdendo,
sì,
in casa.
Tra l'altro la partita d'andata contro il Crotone ha vinto 3-0, ma aveva sbloccato il risultato, mi pare, negli ultimi 10 minuti, poi
esatto,
è rilagato. Comunque sì, il Crotone, diciamo, tra le mura amiche può cercare di costruirsi anche in queste partite quei mattoncini, insomma, per una salvezza che avrebbe del clamoroso.
E un Milan che è reduce da un pareggio clamoroso a Pescara che sa tanto di fallimento, con un'altra squadra che rischia di retrocedere, o che è quasi retrocessa.
Vabbè,
e adesso
ospita
va
il Palermo,
e che adesso ospita il Palermo, ma non si sa mai, ragazzi. Io col Milan non mi fido.
È chiaro, io, cioè, secondo, non è per gufare ovviamente il Milan, però insomma, Milan-Palermo,
sei attento a quello che dici.
Milan-Palermo, mi aspetto una
vittoria
del Milan.
È fatta. È un po' come Juve-Barcellona, è fatta.
Che mostra il passaporto.
L'ironia pungente di Bruno Cadelli, non lo sono ricordato, visto. Poi abbiamo le oltre due partite, che sono Cagliari, Torino, Udinese e Genoa. Però diciamo che non c'è ciccia praticamente,
cioè, non...
Ed è un po' il paradosso del campionato italiano quest'anno, perché veramente, raga, non c'è quasi niente di cui parlare, perché lo scudetto è andato, la lotta Champions,
allora,
è indirizzata,
ecco, piano, non diciamo queste cose.
Allora Bruno, so che sei intellettualmente intelligente, per cui
capito,
solo intellettualmente non
cosa vuol dire intellettualmente intelligente?
Tu stai zitto e vai avanti. So che sei onesto e quindi sai che campionato è andato.
No, io
niente, juventino fino al midollo.
Io cioè,
sei intellettualmente juventino.
Sì, sono io.
La tua maglia poi comunque risponde anche per te, sostanzialmente.
Sì,
giornalista imparziale, solo grandi giornalisti a Channel Sportive.
Simpatizzo, non è che
simpatico
in maniera accanita.
Niente di che. Andiamo avanti e chiudiamo, siamo ormai in chiusura, con il Chelsea, che sta quasi per vincere anch'esso il campionato di Premier League. C'è una piccola nota appunto a margine, che è Ranieri, Claudio Ranieri, che è andato in visita al centro sportivo di Cobham, il suo vecchio centro sportivo, in quanto ha allenato anche lui il Chelsea, a fare visita a Conte durante l'allenamento. E questa è un po', come dire, una nota molto felice di King Claudio,
di colore
esonerato dal Leicester, che adesso sta andando molto bene, che ha risalito la china, che però comunque è sempre
anche
reduce
adesso,
del suo re.
Adesso che si sono svegliati adesso dopo l'esonero di Ranieri,
Puntini, veramente. Ci sentiamo lunedì, per oggi è tutto. Io ringrazio il buon Paolo Scaratti, finalmente con noi in regia.
Ciao a tutti ragazzi, buon fine settimana.
Bruno Cadelli, sempre
ciao,
con noi e puntuale come sempre.
Ciao
alias Sandro.
Buon weekend a tutti quanti.
Da Marco Arash è tutto, noi vi rimandiamo l'appuntamento di lunedì e mi raccomando, ascoltateci numerosi. Il nostro podcast uscirà a breve, questa puntata sarà fruibile come sempre, come tutte le altre puntate, su iTunes. Per oggi è tutto, un saluto e buon weekend. Ciao!
Ciao!
Safety cars in, green lights all around the track, no overtaking before you cross the line.
Charle Sportive, l'approfondimento sportivo di Radio Statale.
In 2015 for Lewis Hamilton.
Lo Zara, Ivo Zaytseva, manda l'Italia al tie-break.
Jamie Vardy has done it again for Leicester.
Poche balle, solo Charlie.